girare la tele, si può inquadrare con la telecamera lì, basta girare quello. Tanto allora lo vedevo.
Sì, sì. Vedi come... Allora direi che alle 18.15 direi di iniziare, aspettiamo ancora qualche minuto, qualcuno ci sta raggiungendo e poi iniziamo. Ricordo a tutti che siamo registrati, quindi non dite le parolacce. Allora, visto che siamo tutti, direi di iniziare. Manca Mirko Ruberti, che mi ha detto che sta arrivando, ma mi ha detto di partire, eventualmente dopo lo mettiamo qui presente. Ricordo a tutti, ricordo nuovamente a tutti che siamo registrati, quindi saremo poi, sarà poi disponibile il file della registrazione, chiaramente. E, allora, iniziamo con i presenti. Chiaramente per Vico Pisano sono presenti, faccio chiaramente, dopo c'è Nico Marchetti, che è il presidente della commissione di Vico Pisano, che gli chiederei anche di moderare poi dopo gli interventi, qualora ce ne fossero, che qualcuno chiede la parola, così abbiamo anche il moderatore. Sono presenti i consiglieri Nico Marchetti e Elena Pardini, ci raggiunge il consigliere Mirko Ruberti per la maggioranza. E invece, mentre per la minoranza di Vico Pisano c'è presente la consigliera Giobbi Marrica, e forse, chiedo conferma a Marrica, dovrebbe, non viene? Ok. Ah, ok. Si stava aspettando anche il consigliere Giorgi, ma a questo punto... Ok, quindi non è presente. Mentre per la parte di Cacci chiedo a Valentina di... Andrea, perfetto.
Buonasera a tutti. Sì, allora, per la parte di Cacci, per la maggioranza, il consigliere comunale sottoscritto Andrea Gambini, Sandro Bernardini e Angelo Mignosa, per la minoranza Giulio Messerini e Giacomo Pratali, oltre agli uffici tecnici, insomma. Grazie a tutti.
Sì, grazie, mi ha anticipato. Chiaramente ci sono presenti gli uffici tecnici di entrambi i comuni, è presente anche il sindaco Matteo Ferrucci. Quindi direi di iniziare. Per l'esposizione del punto all'ordine del giorno di stasera, non so chi prenderà parola, o credo Laura, o se mi puoi dare un cenno. Mi senti, Laura?
Io vi sento molto male. Non so se sono io o Elettra, te le senti bene?
Me le sento un po' metallici, ma...
Sì,
mi
forse,
sento molto metallici.
Forse è l'effetto del microfono, sì.
Proviamo?
No, dicevo, è l'effetto del microfono. Noi stiamo parlando dentro un microfono e quindi molto probabilmente a voi vi arriva la registrazione del microfono, sì.
Ok.
Comunque, allora, ok, prego. Prego, Laura.
Io darei la parola alla collega Elettra Lowent, l'ingegnere Lowent, che ci ha seguito e ha, diciamo, coordinato il gruppo sugli aspetti di valutazione, e poi siamo a disposizione, ovviamente resto qui a disposizione per eventuali domande, però intanto, ecco, passerei la parola per la presentazione del lavoro svolto. Grazie.
Grazie Laura. Buonasera a tutti, noi abbiamo preparato una presentazione in modo tale da seguire un ordine nella narrazione. Volevamo illustrarvi il percorso che abbiamo svolto per la base, la valutazione di incidenza del piano operativo. Partirei da condividervi lo schermo. Vediamo. Condividi schermo. Lo schermo. Allora, vediamo se adesso riesco a prepararvi. Voi riuscite a vedere?
Sì.
Ok, perfetto. Allora, il processo di valutazione immagino che più o meno lo conoscete, l'avevamo visto anche nel piano strutturale. Comunque, diciamo, è un percorso che non analizza solamente gli aspetti ambientali in senso stretto, ma anche gli aspetti relativi alla socioeconomia e anche agli aspetti relativi ai contributi che vengono forniti nel percorso. E proprio da questi contributi noi siamo partiti per lo svolgimento del rapporto ambientale. Vedendo che cosa è successo prima era stato predisposto un documento preliminare e un rapporto preliminare di VAS, erano stati consultati gli enti, erano stati raccolti i contributi e conseguentemente era stato steso il PO e i documenti di valutazione. Di come si è tenuto conto dei contributi emersi in fase preliminare, ne abbiamo dato conto in un capitolo specifico del rapporto ambientale. Dopodiché, una volta che abbiamo predisposto i documenti, li abbiamo messi a disposizione dei comuni, abbiamo comunque raccolto ulteriori contributi, abbiamo integrato i documenti, in particolare segnaliamo l'integrazione delle schede di valutazione della VAS ed ora siamo nella fase che abbiamo messo a disposizione i documenti e li stiamo illustrando alla vostra commissione. Successivamente ci sarà l'adozione, un'altra fase di consultazione con sia gli enti che con i cittadini. Alla luce dei contributi emersi verranno adeguati i diversi documenti e dopodiché ci sarà la trasmissione di tutta la documentazione da prima all'autorità competente per la VAS e poi all'organo competente per l'approvazione del piano. I documenti predisposti in questa fase sono il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e la valutazione di incidenza. In particolare, diciamo, il cuore della valutazione viene ricordato all'interno del rapporto ambientale, che possiamo dividere in queste parti che vi ho segnalato. La prima parte è di premessa e quadro normativo, in cui c'è anche la premessa relativa ai contributi degli enti. Dopodiché c'è un'analisi del contesto che se da una parte è generale, dall'altra diventa più dettagliata quando andiamo a analizzare successivamente gli ambiti di trasformazione. Un'analisi del contesto pianificatorio, una descrizione dei contenuti del piano, la verifica della coerenza di questi contenuti, in particolare di quelli che prevedono delle trasformazioni nel territorio con i piani vigenti, e una valutazione delle trasformazioni e infine l'individuazione di specifiche misure di sostenibilità e indicatori di monitoraggio. Un breve excursus degli elementi salienti del territorio che ci hanno guidato nel progetto e nella valutazione. Citiamo il fiume Arno a sud e i Monti Pisani a nord, il fatto che abbiamo un territorio con quote molto variabili che vanno dai 0 fino ai 900 metri sul medio mare, che influenzano in primo luogo il clima e la piovosità. Nel territorio ci sono numerosi, oltre al fiume Arno, e ci sono anche altri corsi d'acqua. Ci sono anche degli ambiti di pericolosità idraulica. Io qui vi metto delle immagini spot giusto per avere alcuni riferimenti. Alcuni corsi d'acqua non hanno delle caratteristiche ambientali particolarmente positive, invece per esempio il torrente Zambra ha una buona qualità. Nel territorio ci sono alcuni, ma molto limitati, siti contaminati che comunque sono gestiti. Ci sono inoltre numerose aree protette, non solo quindi i monti Pisani, ma anche ci sono delle aree Ramsar, delle riserve, delle aree boscate, e anche questi elementi ci hanno guidato nella valutazione. Altro aspetto peculiare è la presenza di un territorio con buone caratteristiche di paesaggio. Ci troviamo nell'ambito della piana di Livorno, Pisa e Pontedera. All'interno di questo ambito ci sono delle aree vincolate con decreto ministeriale, che sono queste aree rosse, che vuol dire che all'interno bisogna avere delle accortezze dal punto di vista paesaggistico nella progettazione. sono numerosi edifici di valore storico, tra cui possiamo citare la Certosa di Calci e la Rocca di Vico Pisano. Ci troviamo anche nella zona di protezione degli osservatori astronomici, per cui comunque sia risultava opportuno che magari quando vengono predisposti gli impianti di illuminazione non siano rivolti verso la volta celeste. E ci sono nel territorio delle linee di elettrodotti ad alta tensione che comunque generano delle fasce di rispetto che devono essere considerate. Questo per fare una breve carrellata di alcuni aspetti salienti. Questi aspetti ci hanno guidato anche nel momento in cui dovevamo analizzare le azioni del piano. Le azioni del piano ve le ho catalogate in elementi particolarmente significativi. Perché? Perché questi erano quelli che avevamo ci davano i campanelli di allarme se c'erano delle trasformazioni o no nel territorio che dovevamo considerare per capire se c'erano degli elementi di tutela che si dovevano prendere in considerazione. Allora, vado un po' anche in ordine di come sono strutturate le norme, ma non hanno un ordine di più o meno importanza. Allora, da una parte abbiamo un lavoro e una schedatura sugli edifici di valore storico, dall'altra abbiamo tutto il sistema delle azioni nel territorio rurale, sia di tutela che di fruizione, perché ci sono anche i percorsi di progetto nelle aree naturali. Poi ci sono sempre nel territorio rurale le aree soggette a copianificazione e i vincoli. Dall'altra parte ci sono invece le aree di trasformazione previste all'interno del territorio urbanizzato, che si dividono in macro categorie, di cui le significative sono gli interventi di completamento, di trasformazione e recupero. E poi altro elemento sostanziale del piano per definire il carico antropico che lo stesso genera è il dimensionamento, che è stato strutturato all'interno delle norme in specifiche tabelle per UTOE e anche se generavano una nuova edificazione oppure il riuso di ciò che c'è già nel territorio. Importante era anche la divisione per la valutazione in categorie del dimensionamento, perché a seconda della tipologia d'uso di specifiche aree il carico antropico generato chiaramente si differenzia. Allora, da una parte quindi la azione si incentra sulla verifica dell'uso delle risorse del territorio generato dal piano operativo. Dall'altra, la valutazione considera la compatibilità delle trasformazioni con il contesto e con gli aspetti specifici ambientali che ci sono, di cui gli elementi principali ve li ho segnalati prima. Allora, se analizziamo il patrimonio edilizio, quello che ci interessava capire era dove si può ampliare, dove non ci si può ampliare e dove, per esempio, demolisce e si ricostruisce. Perché questa cosa? Perché a seconda di dove ci troviamo, le pressioni ambientali che vengono generate sono, e anche della tipologia di intervento che viene fatto, ci può essere una pressione sul territorio. In linea generale, comunque, analizzati le tipologie di interventi, la pressione antropica che in funzione delle possibilità di trasformazione che vengono date dal piano sono, sono comunque temporanee e si esauriscono al termine dei lavori. Quello che può avvenire, ci sono la produzione di rumore di polveri, per, in particolare per le demolizioni, che dovranno essere gestite nel rispetto del contesto e diciamo, non si hanno criticità particolari. Dall'analisi della disciplina del territorio rurale, in primo luogo sono stati analizzati tutti i diversi sistemi ambientali e che cosa diceva la norma all'interno di questi, su cosa era possibile fare all'interno di questi macroambiti. In primo luogo noi abbiamo verificato, qui diciamo sono gli elementi che ci interessavano ai fini valutativi, che in tutti i macroambiti non era indicata la possibilità di svolgere attività commerciali. Che le attività, un altro aspetto era che comunque le attività che attualmente sono esistenti possono continuare a essere svolte. E inoltre un altro aspetto interessante è che nei vari sistemi o vi era la possibilità di o non vi è la possibilità di nuovi edifici a destinazione agricola e manufatti fuori dalle aree di pertinenza del nucleo aziendale, oppure proprio non era possibile creare nuove costruzioni. Poi per gli edifici a destinazione non agricola o sono ammessi interventi di sostituzione e ristrutturazione o ammesse le ristrutturazioni edilizie o sono ammesse addizioni volumetriche. Cosa vuol dire questo? Che la norma ha previsto una sostanziale tutela del territorio agricolo e naturale, sia dal consumo del suolo ma dalle pressioni antropiche in generale e anche dalla frammentazione, viste le tipologie di norme che sono state individuate sulla trasformazione. Pertanto sicuramente dal punto di vista ambientale si può avere un giudizio positivo. Poi abbiamo analizzato i percorsi di progetto. La cosa importante è che questi percorsi di progetto che sono stati previsti non andranno a frammentare il territorio, perché per lo più sono previsti lungo viabilità esistenti in cui è possibile che sarà prevista una riqualificazione della viabilità. Pertanto la pressione antropica generata in fase esecutiva non è sicuramente significativa. Il beneficio si ha invece soprattutto in fase di utilizzo di questi percorsi, perché ormai è riconosciuto che creare delle alternative alla mobilità su gomma crea dei benefici all'ambiente in sé per sé, perché si minimizzano gli impatti del trasporto e delle persone, e dall'altra c'è un beneficio nella salute delle persone che svolgono un movimento fisico. Per quanto riguarda le possibilità di trasformazione del territorio, noi abbiamo due tipologie di trasformazioni: le trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato, che sono quelle che sono state oggetto di copianificazione, ed inoltre rientrano all'interno di quanto era già previsto nel PS, e andando a catalogare diverse tipologie di intervento che erano previste, abbiamo dei nuovi parcheggi, strutture ricettive, ampliamento di impianti sportivi, nuovi parchi, ampliamento di aree produttive. chiaramente queste trasformazioni comunque generano un carico antropico nel territorio che noi abbiamo simulato chiaramente in base a dei dati che avevamo a disposizione ed in particolare in base alle informazioni che erano state fornite da Acquespa a suo tempo sulle caratteristiche del territorio dal punto di vista dei sottoservizi da loro gestiti. Un territorio urbanizzato, anche qui il discorso è analogo, ovvero si assisterà a degli incrementi degli abitanti insediabili nelle diverse utoe, sia qui sono quelle nel comune di Calci, e andando avanti qui iniziamo ad andare a Vico Pisano. Ecco, per cui a seconda delle utoe abbiamo degli incrementi di fabbisogno idrico, di afflussi prognari e in funzione degli abitanti che potrebbero andare ad insediarsi in media. Allora, noi abbiamo fatto una serie di schede di intervento. All'interno di queste schede abbiamo la mappa di dove si trova l'intervento. Ecco, importante che dire che queste schede accompagnano le schede urbanistiche, per cui voi le trovate sia come allegato del rapporto ambientale, sia anche all'interno delle schede urbanistiche. Sono state fatte per quelle che erano maggiormente significative e che avevate un po' visto anche come ufficio tecnico e che dopo abbiamo implementato anche per ulteriori ambiti. Solamente quelle di piccola dimensione non sono state valutate, così come le vedete in questa slide. Solo per l'abbiamo riportata così per far vedere come è strutturata la scheda. C'è una prima parte che è la parte conoscitiva, che è sotto valenze e criticità allo stato di fatto. Poi c'è la valutazione sulle diverse matrici ambientali, con anche i riferimenti sulle diverse destinazioni d'uso, le superfici edificabili, gli abitanti, la produzione di reflui, rifiuti e via dicendo. E poi c'è il focus sulla presenza dei sottoservizi ed in particolare sulla presenza dell'acquedotto e delle fognature. E qui abbiamo proprio verificato che ambito per ambito ci fosse o meno nelle vicinanze l'infrastruttura idrica già esistente, e diciamo che nella maggior parte dei casi non si hanno difficoltà nel connettersi all'infrastruttura esistente. E una cosa importante è che, tra l'altro, mi sono sentita ovviamente con Laura, che nella precedente commissione aveva iniziato già questa cosa. È importante evidenziare che abbiamo analizzato è stato poi riportato già all'interno della normativa del PO, per cui al titolo 9 voi trovate in particolare due articoli che parlano di sostenibilità degli interventi di trasformazione. Ed in particolare vedrete che le tematiche principali che vengono affrontate sono quella da una parte l'approvvigionamento idrico del trattamento delle acque reflue, dall'altra la difesa contro i rischi da esondazione e poi anche la disponibilità dell'energia, lo smaltimento dei rifiuti e la presenza di adeguate infrastrutture per la mobilità, che sono diciamo elemento necessario affinché soffrirà degli ambiti trasformati, dovrà insomma avere a disposizione, fare in modo lui stesso da solo che avere questi elementi. Allora, la cosa importante è che all'interno della norma ci sono delle parti specifiche che analizziamo in particolare al comma 3 e successivi, ovvero vediamo che ci sono delle macro aree di misure di sostenibilità che da una parte riguardano gli aspetti pedologici e degli assetti vegetazionali e morfologici, e qui ricordiamo appunto quello che vi avevo un po' segnalato anche nella slide sulle caratteristiche del territorio, un territorio che comunque ha degli elementi naturali che debbono essere preservati. Poi c'è l'aspetto che viene considerato della permeabilità dei suoli. Chiaramente la permeabilità dei suoli ha una valenza sia per gli aspetti naturalistici ma anche proprio di tutela del territorio dall'incremento della pericolosità idraulica, per cui la minimizzazione dell'impermeabilizzazione è generata anche è un dovere anche per questo motivo. Dopodiché c'è un comma riguardante l'approvvigionamento e risparmio idrico che inevitabilmente sono fondamentali per garantire che le persone abbiano a disposizione l'acqua potabile e dall'altra non erodano la risorsa idrica. Dall'altra c'è il tema della depurazione e poi c'è il tema delle emissioni in atmosfera di origine civile e industriale in funzione delle trasformazioni che potranno avvenire nel territorio, il tema dell'inquinamento acustico o del risparmio energetico dei siti da bonificare e dei rifiuti. Ecco, io mi fermerei qui nella presentazione. Un'ultima cosa che mi viene da dire è che dal punto di vista dell'analisi della valutazione di incidenza è stato verificato che non ci sono ambiti all'interno dei siti della rete Natura, ambiti di trasformazione, e pertanto si ritiene che non ci siano criticità da questo punto di vista. Sono a disposizione per eventuali chiarimenti o domande.
Grazie. Non so se Laura vuole intervenire o integrare, o se no diamo spazio
alle domande. Come preferite, io volevo ringraziare tutto il gruppo per il lavoro svolto e volevo ricordare alla Commissione
chiaramente che questa fase, diciamo, legata alla valutazione segue di pari passo il procedimento urbanistico, quindi, come aveva anticipato anche la collega, ci sarà modo poi di fare, come dire, ci sarà uno spazio sia per quanto riguarda gli SCA, quindi i soggetti competenti in materia ambientale, i vari settori anche regionali di riferimento e poi i cittadini, di presentare osservazioni nella fase in cui verranno presentate le osservazioni al piano. Quindi questo è un procedimento ovviamente parallelo, ma che ovviamente ha gli stessi tempi per comodità relativi appunto al procedimento urbanistico. Quindi ci sarà un ulteriore, diciamo, approfondimento rispetto anche ai contributi che potranno venire oltre ovviamente anche dagli uffici interni dell'amministrazione, questo è ovvio. Io per ora mi fermerei, darei spazio, ecco, a eventuali richieste e poi eventualmente, insomma, siamo a disposizione. Grazie.
Ok, grazie mille. Quindi diamo spazio agli interventi, richieste di intervento se ce ne sono. Quindi diamo spazio a chi. Prego, consigliera Giobbi, prego.
Grazie Alessio. E io vorrei in questa occasione sapere esattamente i tempi tecnici che ci porteranno all'approvazione, quindi dell'adozione del piano operativo comunale. E come ti ho chiesto precedentemente, volevo sapere se il 28, visto che abbiamo in previsione il nostro consiglio comunale, potremmo finalmente far decollare questo pacco che è da 7 anni che sta lì a dormire. Grazie.
Allora, rispondo. Allora, io rispondo rispetto alla tempistica e appunto il piano operativo viene, diciamo, adottato in Consiglio Comunale e in seguito all'adozione il piano viene pubblicato, la comunicazione dell'adozione del piano viene pubblicata sul BURT. A partire dalla pubblicazione sul BURT ci sono 60 giorni per la presentazione delle osservazioni sia sul piano che appunto per la parte relativa al procedimento di valutazione ambientale strategica, che, come diceva l'architetto Tavanti, procedono di pari passo perché questo prevede la legge regionale. Poi ci sarà una fase di esame delle osservazioni e una proposta di controdeduzioni fatta appunto sia dai progettisti. Questa proposta sarà poi portata in approvazione in Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione delle controdeduzioni, tutto, diciamo, il pacchetto del piano, anche modificato rispetto appunto all'esito delle controdeduzioni, sarà inviato alla Regione Toscana perché si avvino le sedute della conferenza paesaggistica. Quindi la conferenza paesaggistica esaminerà il piano controdedotto e poi si concluderà con la conformazione o meno, insomma, con la decisione della conformazione del piano operativo al piano paesaggistico regionale. Una volta che si è conclusa la conferenza paesaggistica, alla quale partecipano sia la Regione che il Ministero della Cultura, il piano può essere, la conferenza potrà dare anche delle prescrizioni o comunque indicare delle modifiche da effettuare. E il piano, a quel punto, quando la conferenza paesaggistica si è espressa in via definitiva, viene approvato, l'approvazione viene inviata nuovamente in conferenza paesaggistica per la, diciamo, ratifica definitiva della conformazione e poi viene pubblicato l'avviso dell'approvazione viene pubblicata sul BURT e a quel punto il piano acquista efficacia. Questo in sintesi è il procedimento che porta all'approvazione.
Cortesia, ma, quando parlate magari se dite che il cognome, così siccome siamo in registrazione, così si capisce poi in caso di...
Sentiamo pochissimo.
Forse perché ero troppo vicino, ora si sente meglio. No, dicevo che durante la registrazione, siccome c'è la registrazione, di dire il nome di chi parla, di chi interviene.
Grazie. Marika Jobbi, non mi è stata data la risposta perché io ho chiesto, vorrei sapere, tanto per poter valutare i tempi tecnici, se il 28 novembre sarà portato o meno qui a Vico Pisano per la votazione e l'adozione del POC. Io questo voglio sapere, tanto per fissare un paletto certo. Dopo, e lo ripeto un'altra volta, dopo questi 7 lunghi e dolorosissimi anni di attesa per i cittadini che hanno avuto le mani legate. Grazie.
Nico, Alessio Ferrucci, rispondo io alla consigliera.
Prego, prego.
Allora, come no, io so, cioè, magari la Marika non ha spiegato bene perché è andata avanti, per chi non lo sapesse, noi per il comune di Vico Pisano abbiamo un consiglio comunale il 28 novembre e sarebbe nostra intenzione, chiaramente compatibilmente con tutti i passaggi burocratici che bisogna fare. Ora, chiaramente l'ite è un po', come dicevo prima, un po' burocratico perché serve dei giorni di deposito, se non sbaglio. Chiedo conferma o supporto a Marta Fioravanti.
Sì, sono Marta Fioravanti e prima dell'adozione, e questo mi ero dimenticata di dirlo, il piano insieme alle indagini geologiche, idrauliche e sismiche, cioè anzi in realtà le indagini geologiche, idrauliche e sismiche insieme al progetto urbanistico del piano devono essere depositate al Genio Civile. Il Genio Civile ha tempo, esatto, 7 giorni, sì, per dare il numero del deposito, massimo di 7 giorni per indicare il numero del deposito che deve comunque essere riportato nella delibera di adozione. Questa è la tempistica.
Ecco. Grazie a Marta che mi ha supportato tecnicamente. Quindi il percorso che dobbiamo fare è questo. E il 28 è purtroppo una data che non è troppo lontana ma abbastanza vicina, e quindi noi stiamo lavorando per questo, quindi sperando di poter, comunque se non è il 28 chiaramente faremo, questa è un'occasione, magari se non ci riusciamo per vari motivi faremo sicuramente un consiglio comunale ad hoc per poi adottare il piano a stretto giro dopo il 28. Questo è un po', diciamo che è un po' il programma che ci siamo dati e messi in mente per rispondere proprio alla consigliera Jobbi.
Sì, prego.
Buonasera a tutti e a tutte, sono Giulio Messerini, consigliere di Uniti per Calci. Io, un chiarimento sulla questa fase di adozione e pubblicazione sul pubblicazione e poi osservazioni. Dalle slide di prima mi sembrava di aver letto che c'è anche un deposito di 45 giorni per la lettura del piano prima delle osservazioni, o ho letto male, perché appunto anche a me non risultava ci fosse, però magari se c'è forse anche meglio. E poi invece volevo chiedere all'architetto Lowenthal il discorso della parte energetica che citava prima al titolo 9, articolo 102, il punto 6 mi pare, aspetti ora lo ritrovo, no, punto 8, risparmio energetico, quando va appunto a citare tutta la valutazione sulla necessità di ridurre i consumi energetici, eccetera, e il contrasto con anche alcune norme del piano che invece vanno a vietare, per esempio, la possibilità di mettere pannelli fotovoltaici sulle coperture dei tetti, dei fabbricati storici. Quindi volevo capire questo aspetto qui come era stato valutato e se va in contrasto con appunto quello che è lo spirito del piano. Anche nel preambolo del piano c'è scritto che tutti gli aspetti energetici vanno considerati, incrementati, incentivati, eccetera. Grazie.
Ecco, avevo il microfono spento. Allora, per quanto riguarda il cosa dice la normativa, ripresento la slide di prima. Eccola. Allora, questo è quanto dice il decreto legislativo 152. Allora, dopo l'adozione ci deve essere un periodo di 45 giorni durante i quali chiunque può presentare le osservazioni. Questo dice la norma sulla VAS. Dopodiché l'autorità competente ha altri 45 giorni per esprimere il proprio parere motivato. E quindi dopo che il piano verrà adottato, comunque dovrà essere pubblicato e in questo periodo chiunque può presentare le sue osservazioni.
Elettra, posso integrare un attimo questa cosa?
Vai.
Volevo chiarire questo. Intanto si parla di per rispondere alla richiesta, si parla di un periodo che va dopo l'adozione. Sì. E i 45 giorni, essendo, diciamo, come si diceva prima, due procedimenti affiancati, di fatto noi, cioè, a livello urbanistico ci sono 60 giorni per la presentazione, quindi in questi 60 giorni, che sono qualche giorno di più ovviamente rispetto a quelli della valutazione ambientale, cioè, si dà conto che si ha ricompreso anche l'aspetto, diciamo, di valutazione, non sono stata chiara. Quindi nei 60 che vengono lasciati ci sono diciamo, i tempi congrui per presentare anche in ambito di valutazione ambientale. Ecco, volevo chiarire questo. Però è tutto successivo al Consiglio Comunale di Adozione.
Infatti. Ecco, per quanto riguarda l'articolo relativo al... Adesso ci vado. Articolo 102 che riguarda il risparmio energetico. Chiaramente nel momento in cui c'è un elemento paesaggistico che risulta cogente, risulta vincente l'aspetto paesaggistico e vincolistico, per cui ogni caso deve essere analizzato nel suo dettaglio e non si può esimere dalle prescrizioni e dai vincoli generati su degli edifici particolarmente vincolati. E questa è, diciamo, la risposta, e questa risposta gliela dico. Viene fuori sempre questa problematica, perché io ero in una commissione paesaggistica per tanti anni, e purtroppo il centro storico risulta sempre abbastanza complesso inserire dei pannelli fotovoltaici sopra i tetti. Questo è quello che posso dire. Poi il caso specifico bisogna analizzarlo.
Sì, buonasera, io sono Valentina Marras, l'assessora del Comune di Calci. Volevo specificare una cosa, che il piano dà comunque sia modo di ovviamente installare pannelli fotovoltaici sulle coperture e dà soltanto alcune limitazioni che però non riguardano il territorio di Calci, questo lo voglio specificare. Il nostro territorio è un territorio dove oltre del 90% del territorio è già vincolato paesaggisticamente, e quindi è stata questa poi la scelta, perché appunto come diceva l'architetta Lowenthal, poi ovviamente si rimanda a tutta una serie di normative, di vincoli paesaggistici, e quindi hanno il loro corso, e per questo non volevamo dare queste limitazioni proprio per andare verso una transizione ecologica. Detto questo, poi invece magari ci sono altre parti che non risultano vincolate, ma che invece potevano essere comunque di pregio architettonico, no, in altri territori, e quindi queste sono poi altre scelte. Ma a parte la città storica, quindi il Borgo Murato e mi sembra il Borgo di Noce, che per ovvie ragioni devono avere anche una loro tutela, tutto il resto è invece libero, ecco, e proprio per facilitare l'installazione di questi pannelli fotovoltaici. Grazie.
Grazie della risposta, intanto di prima, e dei chiarimenti per quanto riguarda le tempistiche sulle osservazioni, che chiaramente era inteso che erano dopo l'adozione. E per quanto riguarda l'aspetto appunto questo qui energetico e soprattutto dei pannelli fotovoltaici, è chiaro che c'è una normativa nazionale sui vincoli preordinati, che però appunto grazie al DPR 31 del 2017 dà anche la possibilità di indica più che dalla possibilità di quelle situazioni dove non è necessario richiedere l'autorizzazione paesaggistica, fra cui anche una buona parte di fabbricati dei pannelli fotovoltaici su fabbricati, oppure con una autorizzazione paesaggistica semplificata. E quello il vincolo preordinato nessuno lo mette in dubbio, però qui è proprio nelle norme del piano che viene vietata l'installazione dei pannelli, degli impianti solari termici, fotovoltaici e eolici sulle coperture nelle aree di pertinenza degli edifici, sia per il sottosistema A1 Borgo Murato, sia per il sottosistema A2 tessuti storici. Ora, io ho letto le norme tecniche di dotazione, non mi ricordo bene se i tessuti storici sono appunto qui dice del Borgo di Noce, così. Però diciamo che è vero, alcune cose vanno tutelate, però ci sono anche delle tecnologie moderne che permettono comunque una possibilità di trovare anche delle possibilità per poter andare a mettere pannelli anche su edifici un po' più storici o comunque più vincolati, eccetera. Premesso il fatto che comunque c'è anche proprio la necessità di chiedere le autorizzazioni paesaggistiche, quindi degli enti che poi sono loro che possono andare a determinare un'autorizzazione o meno, metterlo in maniera diretta e chiara all'interno del piano magari è un'ulteriore limitazione. Quando c'è una commissione per il paesaggio, c'è una soprintendenza che può valutare magari più nel dettaglio questi aspetti.
Volevo chiarire che la limitazione è stata introdotta in maniera condivisa ovviamente con l'amministrazione solo all'interno del Borgo Murato di Vico Pisano e all'interno di Noce, quindi in realtà questa limitazione non è su tutte le aree ma soltanto su questa porzione qui. Però ecco, noi valuteremo insieme se poi questa cosa verrà, ci sono delle fasi successive in cui questo aspetto, come altri, può essere valutato all'interno magari del procedimento. Quindi, però ecco, volevo chiarire che in questo momento è inserito all'interno del sottosistema 1, quindi solo il Borgo lato di Copisano, quindi all'interno della zona A di Copisano e all'interno del borgo di Noce, cioè dell'area del borgo di Noce.
Scusate, volevo fare una precisazione su tecnica, diciamo, sono Andrea Nelli dell'ufficio urbanistica di Calci, edilizia privata urbanistica. No, volevo dire che diciamo, nel DPR 31-2017 sì, ci sono delle deroghe alla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica, però valgono soltanto per certi tipi di vincolo che esclusi le aree 136,1 lettera C e D in cui ricadono tutti i decreti di Calci, quindi diciamo in realtà l'esenzione sui tetti inclinati a Calci non ci sarebbe mai, per cui nemmeno Vico Pisano, mi dice la collega Fioramanti, e quindi di fatto l'autorizzazione paesaggistica almeno semplificata ci vuole, e quindi la regolamentazione se la dà già la soprintendenza tra virgolette con i pareri che esprime di volta in volta, e quindi questa è stata un po' la scelta del... Tra l'altro c'è la legge regionale ancora in corso di validazione, che è quella sull'area idonea e non idonea all'installazione, che recepisce, sta cercando di recepire le numerose norme statali anche su questo, che si sono sovrapposte, fasce intorno alle zone artigianali, che è una confusione abbastanza, diciamo, normativa non ancora chiarita a livello regionale, e che quindi anche questa è l'intenzione, non aver declinato in maniera dettagliata nelle norme troppi dettagli sull'installazione dei pannelli, perché anche il panorama normativo non è ancora fermo tra virgolette, per cui dove proprio c'era necessità sono stati messi dei limiti, dove non ce n'era abbiamo lasciato quelli che, diciamo, le norme subordinate che non devono essere viste in incoerenza con gli obiettivi energetici, purtroppo coesistano e l'una a volte per legge prevale sull'altra. Ecco, questo solo per chiudere un attimo il cerchio.
Ah, grazie delle risposte. Un altro aspetto che mi premerebbe che venisse, diciamo, spiegato un po' più nel dettaglio e anche esplicato magari con qualche esempio è l'aspetto delle trasformazioni, tutto un po' il titolo delle trasformazioni, in particolare per tutto l'aspetto delle perequazioni urbanistica, territoriale, trasferimento di volumi con l'area di decollo, di atterraggio, diciamo indicando anche... ho visto c'è specificato cosa dovrà essere comunicata al comune, così se anche gli uffici sono strutturati per gestire tutto questo aspetto dei volumi che vengono trasportati da una zona a un'altra, e capire un po' meglio questo aspetto qui, che diciamo da parte mia non è che io ci creda più di tanto, perché le trovo sempre cose abbastanza difficoltose anche in altri comuni, in altre situazioni dove si è provato a fare queste perequazioni edilizie, no, non è che abbiano portato tanti effetti benefici per le trasformazioni. Grazie.
Allora, quella che è stata la scelta di questa amministrazione, come è stato ben chiarito anche all'interno, diciamo già dal piano strutturale, ma dall'avvio del procedimento, è quello di lavorare molto come risposte al territorio sul recupero del patrimonio edilizio esistente. Voi sapete bene dei contenitori e delle zone molto complesse e molto articolate, che quindi, diciamo, singolarmente sono state studiate e analizzate, e la volontà dell'amministrazione è stata quella. Io mi sento il ritorno, però se potete staccare un microfono un attimo. Forse sì, provo, ma mi sento, penso che mi sentite.
Questo è quello che va sulla registrazione.
Provate un po' a parlare ora, qualcuno che
no,
sente.
No, ma
lei che sente il suo ritorno.
Ah, il suo ritorno.
Laura, prova a parlare, per favore.
Papo, mi sentite?
Noi sì, beh, sì.
Ok, proviamo. Allora, dicevo, quindi la risposta di questo piano è in questo senso, in maniera diciamo molto chiara, viene dalla possibilità di dare delle risposte su aree che dicevo molto complesse, che riguardano situazioni molto diversificate di partenza, quindi situazioni che riguardano aree diciamo commerciali, artigianali, produttive, tutte all'interno di un tessuto che voi conoscete bene, molto denso, quindi molto denso nel senso che ha delle caratteristiche questo territorio urbanizzato per la presenza appunto di una situazione già configurata con volumi dentro territori urbanizzati di grandi dimensioni e che in qualche modo in gran parte anche ovviamente non più utilizzati, quindi totalmente dismessi, su cui l'amministrazione ha potuto dare le risposte. Quindi al di là io non so lei a che cosa si riferisce nel particolare, di situazioni come dire che sicuramente sono abbastanza difficoltose da costruire, ma che in questo caso diciamo sono state date delle indicazioni circa delle premialità. Quindi il nostro protocollo d'atterraggio ha voluto dare delle risposte in questo senso, del dimensionamento che può essere localizzato all'interno dell'area di riferimento e altro dimensionamento che può essere localizzato all'esterno, in zone deputate, proprio per alleggerire ovviamente delle situazioni già particolarmente complesse. Quindi non è stato, come dire, una scelta per allungare i tempi, per dare delle risposte difficoltose, ma quanto per premiare nel territorio delle aree che oltre a avere del recupero in loco possano poi usufruire di extra fuori da quella zona. I dimensionamenti sono chiariti all'interno delle schede, quindi andrebbero guardati e avete la possibilità di verificarli perché nelle schede sono proprio chiariti i parametri di riuso all'interno delle singole zone, quindi riuso il loco, quindi voi trovate i propri parametri all'interno della scheda, quindi in quel caso quella dimensione sarà all'interno della scheda, altre invece potranno essere inserite in altre zone. Ovviamente non è stato deciso, perché questa è stata una scelta chiara, la zona collegata a quella dove potranno essere recuperati, ma ci sono più zone, quindi poi questo sarà diciamo all'interno della possibilità di valutazione dei singoli, come dire, accordi tra privati di poter usufruire o meno di queste premialità. Non ci sono degli obblighi, quindi ci sono diciamo degli articoli deputati all'interno delle norme che specificano e danno riferimento a quelle che sono le opportunità anche della disciplina nazionale. Voi sapete bene che all'interno della disciplina regionale non ci sono delle indicazioni, la nostra disciplina regionale toscana, non ci sono delle indicazioni specifiche a livello normativo sulla possibilità della gestione delle aree di decollo d'atterraggio. Non abbiamo una normativa che specifica quali sono diciamo, le possibilità, è da costruire, quindi questa è stata per noi sicuramente una, come dire, una sfida, trovare una modalità per definire questa possibilità, ma è un extra rispetto a quello che vorrà fare il cittadino, quindi i volumi, se non utilizzabili come extra, potranno essere realizzati comunque all'interno della singola scheda, quelli che arriveranno in extra come diciamo premialità dovranno poi, come dire, essere definiti e articolati secondo delle modalità che verranno e potranno essere anche approfondite dall'amministrazione anche successivamente, se no ci sono delle possibilità che sono date dalla normativa che sono riportate all'interno dei singoli articoli. È chiaro che se su questo vorrei fare degli approfondimenti o dei chiarimenti, vedremo poi nella fase anche di adozione se sarà necessario specificare alcune cose. In questa prima battuta sono stati articolati nella parte, ora non mi ricordo il titolo, se mi date un attimo, apro anche le norme tecniche d'attuazione. Quindi le modalità sono chiarite all'interno degli articoli delle norme, quindi su quello poi, come dire, valuteremo se è necessario fare degli approfondimenti che comunque in questa prima fase sono stati inseriti e valutati anche rispetto a una coerenza legale, ovviamente. Ecco qua, aspettate che magari delle, le abbiamo, diciamo, all'interno del titolo sesto, soprattutto dell'articolo 84, un riferimento circa appunto la possibilità data dalla legge di no, scusate, ho sbagliato l'articolo 80, no, 84, sì, circa la possibilità appunto data dalla legge e le modalità rispetto però alle schede che riportano dettagliatamente quelle che sono le superfici di decollo di atterraggio e titoli che poi dovranno essere costituiti ovviamente tramite degli atti notarili di cessione o gli altri istituti che sono previsti all'interno, diciamo, di una disciplina anche nel codice civile. Quindi ecco, questa poi valuteremo insieme anche a eventualmente alle, alle osservazioni che potranno pervenire. Se non fosse adeguatamente dettagliata, c'è sempre una fase successiva in cui definire eventuali integrazioni e migliorie.
Messeri.
Grazie architetto, davanti delle spiegazioni che da un punto di vista tecnico non fanno una piega, nel senso che tecnicamente la norma è scritta, poi è così, le, qui mi rivolgo più che altro magari alla parte politica e alla parte tecnica comunale, era anche un discorso di, a mio parere, difficoltà poi di attuare questa perequazione edilizia e questo trasferimento dei volumi, tanto più se i soggetti sono tanti che entrano in gioco in questo meccanismo. Penso a un fabbricato con più proprietari e a un'area di decollo con più proprietari, oppure al fabbricato che viene demolito e non viene, diciamo, trasportato in una singola area ma in più aree e in più porzioni, quindi con differenti proprietari. Sono situazioni abbastanza complesse e poi mi immagino tutto nasca dalla demolizione del fabbricato che chiaramente, diciamo, ha un costo iniziale abbastanza importante per poi l'investimento da attuare. Quindi è un po' la preoccupazione che i fabbricati da dismettere con difficoltà di riuso così poi alla fine rimangano lì e quindi anche capire se poi una volta passati 5 anni delle possibili trasformazioni e quindi di rivisitazione del piano sotto questo aspetto, cosa uno ci potrà fare in questi fabbricati che è stato indicato di dismetterli?
Allora, approfondisco questo argomento. Allora, intanto voglio chiarire che tutto il lavoro fatto è proprio nell'ottica di non lasciare, come è successo purtroppo negli anni scorsi sui strumenti vigenti, la non fattibilità degli interventi. È stato proprio lo spirito opposto quello che è frutto, diciamo, di questi anni di lavoro. Quindi la possibilità di dare delle, come dire, delle indicazioni progettuali molto semplici, per quanto più possibili attuate anche con interventi diretti o con permessi unitari convenzionati, che è un'altra possibilità che è stata data, diciamo, di attuare, se non necessariamente di attuare, sono degli interventi di una certa portata. Quindi noi quello che abbiamo cercato di fare non è soltanto nella richiesta, ovviamente, dire, nella nostra valutazione progettuale o nelle richieste delle amministrazioni, ma anche di singoli contributi cittadini che hanno chiesto chiaramente quindi la contestazione che è frutto di anni di lavoro è venuta da richieste, da sopralluoghi, da analisi, da valutazioni che si portano dietro anche elementi abbastanza delicati, tanto urbanistici ma anche paesaggistici. Poi non perdiamo di vista un aspetto, direi, assolutamente fondamentale, è quello che il vostro territorio comunale è coperto nella stragrande maggioranza da vincoli paesaggistici. Quindi poi dobbiamo cercare di capire che questo tipo di valutazioni fatte proprio in queste schede sono anche nell'ottica di arrivare all'approvazione di questo piano, non solo all'adozione, con tutto quello che conseguirà nella valutazione paesaggistica con il settore paesaggio e la superintendenza, quindi sarà un lavoro molto lungo e molto complicato. Quindi le aree sono state studiate proprio per cercare di non arrivare a limitazioni e quindi anche a fare aree più piccole su situazioni che possano in qualche modo dare risposta. C'è un'altra cosa, questa è la validità quinquennale, come vi dicevo, l'amministrazione ha però la facoltà di iterare questi 5 anni per ulteriori 5, quindi la nostra valutazione è fatta, come avevo già detto l'altra volta, diciamo in un arco temporale che si spera poi arrivi a un decennio, che è una situazione ben diversa dal quinquennio. E dopodiché ovviamente come tutti i piani operativi queste anni non partiranno, quindi per tutto quello che sono quelle che saranno ovviamente le anni di trasformazione non attuata cadranno le previsioni, quindi le nuove amministrazioni decideranno se dare conto, e questo non si può certo puntare ora, ci potranno essere aree che sono in corso di realizzazione, aree che sono state già realizzate, quindi poi l'amministrazione valuterà tra 10 anni quelle che sono le effettive situazioni e arriverà se confermare determinate aree o no. Resta il fatto, come ho detto l'altra volta, che le amministrazioni hanno la facoltà di fare delle varianti e quindi puntuali anche su queste aree, quindi se ci fosse la necessità per qualsiasi motivo di rivalutare, specificare o ridefinire alla fine del procedimento, che comunque dà la possibilità di modificare alcune aree, potrà in ogni caso inserire questa, cioè utilizzare questa possibilità. Ci tengo a dire un'altra cosa, che sono state fatte delle informazioni su aree particolarmente delicate, comportate dimensionali importanti, mentre tutto il resto del patrimonio edilizio esistente potrà fruire della possibilità anche di fare interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, che lei sa bene, essendo un tecnico, che adesso con la 65 e con 380 hanno anche la possibilità di lavorare, diciamo, con titoli diretti, sempre tenendo conto dei vincoli paesaggistici che avete ovviamente, e che quindi alleggeriscono ulteriormente la possibilità date rispetto agli anni scorsi. Quindi noi abbiamo per quanto possibile dato le limitazioni sui piani attuativi veramente su situazioni molto delicate e molto complesse che necessitano di una progettazione unitaria e condivisa anche con l'amministrazione e un livello di approfondimento accogliente di una certa portata per tutto l'aspetto anche infrastrutturale che diceva prima la collega, che ha una ricaduta, ma molti edifici esistenti avranno la possibilità di fare interventi diretti. Quindi ecco, le risposte su questo piano ci sono veramente anche sul patrimonio edilizio esistente e soprattutto su quello, e stiamo poi ecco, nella redazione del procedimento complessivo di affinare e migliorare per quanto possibile anche i contenuti delle norme. Grazie.
A parte politica e tecnica, qualcosa da aggiungere?
Prego, Sindaco.
Sì, grazie Matteo Ferrucci, Sindaco. Sì, è difficile aggiungere qualcosa da quello che ha detto avanti, che sarà molto chiara e che ha accolto quello che proprio volevamo. Noi abbiamo un territorio in cui avevamo 3-4 grandi idee. Innanzitutto cercare di aggiornare tutta gli aspetti della documentazione, la cartografia, che erano rimasti indietro negli anni, e questo obiettivo con questo grande lavoro credo che sia stato fatto. Un altro era quello di limitare il consumo di suolo per la fragilità del nostro territorio e per la nostra vocazione anche sensibilità ambientale, politica, chiamatela come le pare. La terza cosa però era, con molta onestà intellettuale, cercare di recuperare le, per fortuna poche, ma una è anche una di troppo, brutture che sono rimaste nel nostro territorio, che sono dovute appunto a posti dismessi, eccetera. Sappiamo benissimo che in certi casi noi abbiamo avuto imprenditori, e qui mi riferisco anche ai ritardi, che sono venuti il giorno dopo che era scaduto lo strumento urbanistico a dire partirei domani, e ho detto porca miseria, 10 anni che ce l'avevo, ma non volevano condizioni migliorative, volevano le solite, però sono partite, ma ci hanno per ragioni varie, perché a volte l'urbanistica deve andare anche un po' di pari passo anche al mercato, e questo è quello che è successo in certi momenti. Quindi loro mi hanno detto ma io fino a 4 anni fa non potevo perché non c'avevo risorse o perché i prezzi. Ora per esempio, che se ne dica, tanti costruttori sono molto meno pressanti magari rispetto al periodo pre-Covid, perché sono molto alzati i prezzi di costruzione, perché il mercato, perché c'è crisi, che se ne dica, e quindi non è facile trovare famiglie che possano comprare una casa di 100 metri quadri a 3.500 euro al metro quadro, mentre prima magari a 2.500, ma se ora si parte da dei costi di produzione e di costruzione che sono così alti è molto più difficile. Allora l'unico modo, e qui ringrazio i progettisti, era cercare di dare più volumi possibili a persone in cambio di recuperare appunto delle sfide, che sono veramente sfide nel nostro territorio, eliminare queste storture. È brutto dire siamo stati stretti, siamo stati generosi. Quello che dicevo prima, con molta onestà intellettuale, il piano lo strumento fatto precedentemente a Vico Pisano ha avuto tantissimi aspetti positivi che non sto a dire, però c'è avuto un aspetto negativo, che sui piani di recupero c'è stata una limitata percentuale di recuperi fatti. Quindi questo era, con molta onestà, un punto di partenza su cui gli uffici per primi hanno anche un po', non dico indirizzato, che è una parola brutta, ma convenuto che tutti insieme bisognava trovare delle forme per incentivare più possibile. Anch'io vorrei tanto che la perequazione fosse più chiara, ho provato a studiarla in tutti i modi e a farmela spiegare dai tecnici, ma essendo una cosa poi abbastanza nuova poi per tutti, perché non è uno strumento che c'è da 60 anni e tutto, anche per esempio per il comune di Vico Pisano, il comune di Calci, i tecnici si troveranno per la prima volta a avere a che fare con questa nuova visione dell'urbanistica. Quindi è vero quello che dici, che ci sono dei dubbi, però non abbiamo alternative, non abbiamo piani B. Cioè, quale sarebbe stato un modo, oltre a questo, per incentivare, dare più volumi in loco? Ma noi abbiamo territori molto stretti, quindi... E in più, in questo momento, e io dico per fortuna, c'è una richiesta, ma magari fra un anno o due non è così a difficoltà, di tagli di case più grandi, mentre magari il piano regolatore prima c'erano i tecnici che si arrovellavano per cercare di trovare come fare a stare in 52 metri quadri, 2 camere, bagno e tutto, ora le agenzie immobiliari, ma il mercato ci dice, forse ce lo confermerai, che c'è una volontà, forse post-Covid, forse è dovuta a altre cose, di avere, prezzo permettendo, case più grandi e quindi meno pressione urbanistica su un territorio che Calci lo conosco un pochino meglio, anche se ho imparato a studiarlo, ma un pochino di problemi ce l'hanno anche loro su questo, forse Vico Pisano ancora di più, perché è stretta fra l'Arno e il Monte, e su questa striscia di terra se si recuperano certe parti con troppa generosità di volumi in certi posti, ci avremo enormi problemi di impatto sulla viabilità, che è già stressata, sull'uscita, sui parcheggi che sono in certi posti limitati, e quindi l'unico modo era trovare dei volumi fuori. La perequazione era l'unica soluzione possibile. È molto difficile da capire, sarà ancora più difficile, lo dico molto onestamente, da attuare, perché poi nell'ottica anche imprenditoriale tutta italiana, toscana ancora di più, pisana ancora di più, c'è molto io lavoro bene sul mio, faccio come mi pare, è già difficile trovare accordi, come si dice, le società in numero dispari è inferiore a 3 e quindi sarà senz'altro una sfida complessa. Informalmente, se si pensa a qualche ipotesi sul territorio, mi viene da pensare che forse un paio, 2, 3 soluzioni sono veramente più semplici anche da realizzare, perché ci sono meno problemi di proprietà. Però su questo convengo che sarà difficile, ma che è anche l'unico modo per la parte politica e da quelle scelte che avevamo per pensare veramente alla fattibilità di certi recuperi, che spero che avvengano negli ultimi 5 anni. Mi fa piacere quello che dice l'architetta Tavanti di possibili varianti e tutto, l'auspicio anche per la salute la tenuta fisica e mentale degli uffici e che ce ne sia meno possibile che questo piano sia diciamo abbia meno osservazioni, si spera, ma questo ci credo poco, ma poi che sia abbia bisogno di meno varianti possibili, poi se ci sarà da fare si farà.
Aggiungo, sono Marras Valentina, aggiungo solo una cosa a quello che è stato detto sia dall'architetto Tavanti, che ringrazio anche per stasera, e dal sindaco di Vico Pisano. Ovviamente questa era soprattutto, no, sul trasferimento di volumi, un indirizzo iniziale che riguardava addirittura l'altra legislatura. Anche perché riguardo al nostro territorio, che comunque era il paese dei mulini, no? E quindi si è sviluppato urbanisticamente lungo il torrente Zambra, e che dal 2018 con la legge la 41 del 2018, che comunque fa riferimento anche lì a una normativa nazionale e che purtroppo è stata poi redatta, perché se ci ricordiamo appunto agli eventi che successero a Livorno, purtroppo poi si è introdotta questa norma. Dico purtroppo perché appunto all'epoca, diciamo, ci furono persone che persero la vita. E quindi ovviamente è una norma che riguarda appunto la pericolosità idraulica. Ed evita, cioè vieta, il cambio di destinazione d'uso al residenziale, ad esempio, o comunque con permanenza di persone, a tutti quegli edifici che invece magari hanno una destinazione d'uso produttiva, ad esempio, come alcuni edifici nel nostro territorio sono rimasti. Questo significa che oggi tutti quegli edifici che sono all'interno dei 10 metri del corso d'acqua non possono essere trasformati e avere il cambio di destinazione d'uso in residenze. E allora cosa avviene? O i proprietari decidono di mantenere la destinazione artigianale e quindi fare tutte quelle attività artigianali che sono comunque consentite, perché non sarebbe il cambio di destinazione d'uso, e che non vuol dire soltanto ovviamente macinare la farina, no? Oggi. Però ecco, ovviamente è una limitazione, e questa desta anche una preoccupazione, perché poi se gli immobili non vengono utilizzati, questi poi vanno a decadere e quindi diventa un problema di sicurezza, e quindi si cercava di trovare una risposta a volte anche a queste soluzioni, che questo vuol dire magari mantenere l'involucro perché appunto poi ci sono degli immobili che sono vincolati, che riguardano anche l'identità, no, del territorio, quindi magari molte volte si tende a mantenere il perimetro esterno per poi cambiare una funzione all'interno e magari comunque spostare un volume e dare questa possibilità imprenditoriale, se questo poi può essere colta. Devo dire che qualcuno comunque ce l'ha chiesta questa possibilità, no? Anche se successivamente, ecco, è una richiesta che è venuta successivamente, ma ci sarebbe qualche interesse. Quindi capiamo ovviamente, come diceva giustamente il consigliere Messerini, ci saranno chi avrà la possibilità di fare anche questi trasferimenti, dovrà comunque, no, tener conto anche di un beneficio dei costi, cioè di capire, ecco, ovviamente l'intervento dovrà tenere ovviamente in considerazione anche questo, però ecco, una possibilità ha purtroppo un limite che una legge sovraordinata come quella della pericolosità idraulica ci impone sul nostro territorio. Volevo semplicemente, ecco, dire questo, perché appunto era nata un po' per rispondere principalmente sul nostro territorio a questa, purtroppo a questa cosa.
Sì, chiaramente i nostri territori hanno gli aspetti vantaggiosi della bellezza del territorio e gli aspetti negativi dei vincoli sovraordinati sul territorio, in particolare appunto quelli di aspetto paesaggistico e idrogeologico, che chiaramente limitano la possibilità di utilizzo, appunto, come dicevi prima, di certi fabbricati eccetera. Lì probabilmente andrebbe fatta forse una battaglia, una sollecitazione agli organi superiori, regionali e nazionali, per modificare questa normativa. Qualcosa anche nella 41/2018 era stato fatto per cercare appunto di venire incontro a queste esigenze, a queste comunque a volte difficoltà limitative rispetto all'utilizzo dei fabbricati, che ad oggi è comunque differente rispetto a quello che era prima. Dall'altra parte mi fa piacere sentire che anche il sindaco Ferrucci è abbastanza preoccupato, comunque non certo di quello che sarà poi l'effettiva attuazione di questa perequazione edilizia, che appunto è un po' la mia preoccupazione. Da un punto di vista concettuale è corretto, da un punto di vista tecnico sicuramente è stato cercato di fare le normative nella maniera migliore, da un punto di vista poi pratico è tutto da vedere se sarà facilmente attuabile. A Carci c'è stato un esempio di un piano attuativo che andava un po' in quella direzione, purtroppo quel fabbricato è sempre lì in piedi perché non c'è stato modo di modificarlo. A Carci c'è una zona artigianale che è ferma da decenni, addirittura dal piano regolatore dell'85, nemmeno dal regolamento urbanistico del 2007, quindi che non è mai decollata in pieno proprio per certe difficoltà anche di normative o di mettere insieme le persone. No, non sto dando la colpa a uno o all'altro, è una situazione di fatto generica che sicuramente tutti i vari attori in causa hanno avuto le loro responsabilità. E quindi diciamo era un po' le preoccupazioni, diciamo, vedo che sono comunque anche abbastanza condivise. Speriamo che appunto ci siano, che veniamo smentiti e che invece poi i cittadini apprezzino e portino questa tipologia nuova, la attuino così. In altri comuni dove già da un po' che c'è, no, non mi sembra ci sia tutta questa super attenzione o comunque che sia andato filato tutto liscio. L'altro aspetto è che io ci ritorno sopra, perdonatemi, ormai intanto non ci si può fare più nulla perché il territorio urbanizzato è stato definito e ampiamente votato, però appunto io siccome ero contrario, comunque avevo fatto delle osservazioni del come era stato individuato il territorio urbanizzato, che capisco ora si ridice, la legge dice questo e quest'altro, però fatto è che poi magari un pochino più di manica larga poteva essere utilizzata proprio in prospettiva di questa maggior facilità di trovare poi aree dove poter andare a decollare atterrare i volumi, perché chiaramente con le poche aree urbanizzate e quindi con i pochi lotti liberi che ci possono essere nell'attuale territorio urbanizzato, mi parlo in primis per Calci, non conoscendo prettamente nel dettaglio il territorio di Vico Pisano, magari ha limitato anche questa cosa. L'altro aspetto è che anche nelle schede di atterraggio dei volumi, dove c'è appunto la possibilità di fare nuove edificazioni, ho trovato un po' forse non del tutto corretto, comunque non condivisibile da parte mia l'andare a individuare l'area dove poi dovrà sorgere la parte edificata rispetto all'area che deve rimanere verde, così, anche se era un'individuazione, ho capito, abbastanza generica, però anche lì non ho capito quanto limitativo o meno, se poi uno vuole andare un po' oltre, anche se non ricordo male l'area è stata individuata così proprio per i vincoli, per certi vincoli sovraordinati, però appunto essendoci vincoli sovraordinati forse non c'era bisogno di andarle a limitare o a individuare quella che poi è l'area edificabile, perché tanto viene da sé con i vincoli che ci sono. Grazie.
Sempre Mares, Valentina. Allora, mi sono segnato alcuni punti per quanto riguarda diciamo, il sollecitare, no, gli enti sovraordinati relativamente alla 41 del 2018, questo è stato fatto, ovviamente c'è il sindaco di Vico Pisano accanto, ma perché lui ovviamente era sindaco anche nella scorsa legislatura, io ero consigliera comunale, c'era un assessore prima di me, quindi però insomma ero diciamo, no, parte del consiglio comunale, e posso dire che ecco, questo è sicuramente è stata una strada che è stata tentata certamente. Non è facile, perché come si diceva prima, quando poi nasce da un evento drammatico non è mai facile poi chiedere di allargare le maglie, no? A una normativa che nasce con quello spirito, però ecco, è sicuramente una strada che è stata fatta. Per quanto riguarda invece il perimetro del territorio urbanizzato, anche lì ovviamente nasce dalla scorsa legislatura, ma non è una decisione politica, cioè anche lì la regione toscana, no, anche se in alcuni casi, perché mi ricordo tra l'altro, perché poi sì, mi ricordo che facesti forse anche da tecnico un contributo, sì. Cioè che per quanto mi riguarda, no, era anche condivisibile in quella zona cercare di andare, cioè, non avrei, però ecco, la regione toscana invece ci ha stretto le maglie addosso, cioè ci sono proprio no, il perimetro intorno all'edificato, alle abitazioni il più possibile, quindi questo anche lì mi ricordo che l'assessore Tordella nella scorsa legislatura, anche andando in regione per cercare di avere, no, dei margini proprio come stavi dicendo, e poi però appunto la regione ci ha poi conformato questo perimetro, quindi non è purtroppo una decisione che ci abbiamo provato, no, in alcuni casi per dare delle risposte, ma non ovviamente mi ricordo che la regione ha poi l'ultima parola e decide qual è il perimetro del territorio urbanizzato. E sulle schede di atterraggio sì, ci sono, infatti in alcune schede ovviamente c'è scritto, no, non si può, cioè anche a volte in alcune schede questo limite, sempre della 41 del 2018, me ne viene in mente una ad esempio, e poi si vede che la parte, quindi c'è una parte verde che è proprio all'interno del vincolo, però secondo me può anche, diciamo, aiutare, no, chi vorrà poi fare, diciamo, l'intervento a subito lì per lì a capire dov'è che può intervenire, perché poi magari per i tecnici è più semplice, però magari così può essere anche comprensibile subito a tutti nelle schede, ecco. E quindi insomma questo un po' per rispondere alle cose che avevi giustamente insomma fatto presente.
Ah, grazie, sono Sandro Bernardini, consigliere del Comune di Calci. No, volevo così anche un po' ricordandomi, no, dalla scorsa legislatura, no, con l'approvazione del PS e come ci ricordava anche l'architetto Savanti, no, proprio anche nell'avvio del procedimento era stato posto al centro anche proprio come scelta la minor, diciamo, il minor consumo possibile del territorio, e quindi anche andare a cercare tutte quelle forme per recuperare diciamo, l'esistente. E mi ricordo anche che in alcune fasi eravamo stati diciamo così, accusati, no, di consumare troppo territorio, cementificazione. Ora, per trovare un equilibrio bisogna anche tenere presente che se si allargano le maglie poi non si riesce a mantenere diciamo, un giusto rapporto di consumo del territorio e riutilizzo dell'esistente. Quindi, secondo me, questo di cui stiamo parlando, cioè, rientra in quello che è stata la scelta iniziale e che poi era un pochino abbastanza condivisa da tutti, almeno nel nostro consiglio. Per cui ecco, mi sento di dire che io personalmente sono contento che non ci sia grosso consumo del territorio e che si vengano a trovare tutte quelle forme possibili per dare la possibilità di recuperare l'esistente. Certo, in alcuni casi può essere molto complicato perché le situazioni del territorio sono complicate, però ecco, proprio anche come risposta politica, dare la possibilità è una risposta, scusate il gioco di parole. Poi naturalmente gli eventi che si sviluppano negli anni ci diranno se poi questo è più possibile o meno possibile a seconda anche degli attori in campo e delle loro scelte. Grazie.
Scusate, prendo sempre la parola, ma chiaramente l'argomento mi appassiona. E sì, è vero, io ho partecipato nella scorsa legislatura all'avvio del procedimento del piano strutturale e poi anche del piano operativo. Poi il piano strutturale diciamo, ha interrotto l'attività essendo uscito dal Consiglio, essendomi dimesso dal Consiglio, e quindi solo in parte. È chiaro che l'avvio del procedimento era più che condivisibile perché comunque, tanto come detto tante volte, c'era la necessità proprio di cambiare gli strumenti urbanistici che ormai erano vetusti e in particolare per il regolamento urbanistico nostro era anche di complicata applicazione e quindi come ho detto anche l'altra volta, questo piano operativo ben venga, a prescindere poi se come gruppo di minoranza voteremo favorevolmente, contrario o con voto astenuto o con astensione, però sicuramente era un passaggio fondamentale e importante, lo stesso per quanto riguarda il piano strutturale per ridare le linee guida del nostro territorio. Ringrazio l'assessore Marias della spiegazione, della specifica che appunto è anche stata la regione a dare dei vincoli più restrittivi. Così io credo che il problema della cementificazione non è tanto sulla quantità di cemento che uno va o di consumo di suolo che uno va a occupare, ma sulla qualità. Purtroppo negli anni scorsi, negli ultimi diciamo 35 anni, grosso modo 30 anni, dagli strumenti urbanistici precedenti fino a questo ultimo, è stato a volte anche costruito male, è stato permesso di costruire in una maniera forse non adeguata al nostro territorio, cosa che poi ora ci ritroviamo e magari ci fa rendere ancora più restrittivi in quello che è il nuovo strumento urbanistico. Quindi uno dovrebbe avere anche a volte un pochino di coraggio di dire ok, allarghiamo un po' le maglie ma diamo delle restrizioni sulla qualità e sul dimensionamento, perché poi anche quello, se io a Calci permetto di fare edifici di 4-5 piani o 3-4 piani, magari non è la nostra tipologia di edificio standard. Se invece permetto di fare delle villette con un resede molto più ampio, quindi con degli spazi più adeguati rispetto a quelle che sono le caratteristiche del territorio, magari la qualità migliora e quindi anche poi la vivibilità, uno non va a aumentare notevolmente il numero degli abitanti per quelle che sono le caratteristiche nostre, come sappiamo con difficoltà di parcheggi, di viabilità, perché soprattutto nella parte diciamo un po' più storica le strade sono quelle, non sono di facile, anzi è impossibile allargarle, non è facile trovare strade alternative per il tipo di traffico e di auto che ci sono ora. Quindi diciamo a volte è anche un po' questo coraggio che magari un po' manca e quindi può essere l'occasione per cercare un po' di averlo. Poi leggeremo meglio le normative anche con tutti gli atti diciamo più a disposizione per andare poi a puntualizzare meglio tutti i vari aspetti.
Ci sono altre richieste di intervento? Nessuna? Quindi possiamo concludere la seduta. Ringrazio tutti e buona serata.
Grazie a tutte,
grazie, a
grazie
tutti.
Anche ai tecnici.
Grazie anche ai collegamenti.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Grazie,
grazie a tutti.